il tema di oggi appunto è internazionale accademica e tra virgolette pittori torinesi del XVIII secolo a Santa Laura Consolata. Vabbè, prima di tutto una precisazione che faremo poi, insomma, spiegheremo meglio più avanti. Il termine internazionale accademica è un termine che prendo in prestito da una studiosa dell'arte, una storica dell'arte molto importante soprattutto per la cultura piemontese, che è Andrina Griseri, che conia questo termine già, diciamo, tra gli anni 60 e 70, poi riprende nei suoi saggi successivi, e che identifica proprio un periodo particolare, un periodo storico-artistico, diciamo della prima metà del Settecento, che vede, che coincide con l'attività di Juvarra a Torino e con tutto un gruppo di pittori, architetti, scultori, disegnatori e quant'altro che lui chiama un po' da tutto il, in realtà poi principalmente da tutta Italia, ma viene detto internazionale proprio perché noi sappiamo che nel Settecento l'Italia non era un'unica nazione e quindi che dà un senso di internazionalità in realtà alla Torino di quel tempo. Quindi internazionalità accademica proprio per indicare una serie di pittori che si riuniscono quasi come in un'accademia proprio a Torino, in particolare nelle residenze Sabaude. Allora, questo invece appunto è il secondo tema, sono due temi che corrono parallelamente in questa presentazione, che è proprio ciò che accade al Santuario della Consolata, che conoscete tutti, che qua vediamo appunto nel, come si presenta oggi, è un insieme, una stratificazione architettonica, storica, culturale, che ha le sue origini proprio nel, diciamo nel, nell'alto medioevo, e che deve questo il suo nome proprio in particolare al quadro che rappresenta la Madonna col Bambino, che viene genericamente indicata come la Consolata, che però il quadro appunto noi sappiamo che è rinascimentale, quindi del 1400, che in realtà testimonia una storia molto più antica, quindi un culto molto più antico, che è proprio il culto alla, alla Vergine. La Consolata, parliamo un attimino appunto per contestualizzare il discorso, la Consolata in realtà come la conosciamo oggi è una chiesa, un santuario, che però nasce proprio come chiesa di Sant'Andrea, quindi è una, vabbè, per i fedelissimi con la Consolata, insomma mi ripeto, però è un discorso che facciamo per tutti, quindi nasce come, proprio come chiesa di Sant'Andrea, una chiesa romanica già dal 1000, una chiesa che ospita i monaci benedettini che appunto fuggiti dalla Novalesa si rifugiano a Torino, chiesa di Sant'Andrea con annesso quindi monastero. Il monastero benedettino viene retto appunto da questi monaci, la chiesa ha funzioni parrocchiali e all'interno di questa chiesa noi sappiamo che esiste già una cappella dedicata alla Vergine dal XII-XIII secolo. In realtà questa cappella nei secoli poi successivi acquista sempre più prestigio, tant'è che con la visita pastorale del Monsignor Peruzzi nel 1584 noi sappiamo che mentre la chiesa versa in condizioni molto precarie, con altari disadorni e quant'altro, l'unica cappella ad essere decentemente ornata e abbellita e molto venerata è proprio quella della Consolata. E proprio questo spinge in realtà poi la curia, in seguito a questa relazione, a togliere il monastero ai monaci benedettini e a farli sostituire nel 1589 dai cistercensi, che sono i benedettini riformati. Noi i benedettini noi li identifichiamo come monaci neri, infatti hanno il vestito nero, i riformati invece si contraddistinguono per l'abito bianco, quindi anche un senso di rinnovamento, di riforma di un ordine che ormai era vecchio, era sentito come passato. I cistercensi quindi reggono questo monastero per diversi secoli e fanno sì che questo culto alla Vergine abbia una notevole espansione, quindi anche sia nella decorazione che nel culto che nella loro liturgia danno un grandissimo peso alla venerazione proprio della Vergine. Non era una cosa anomala, perché proprio i cistercensi anche nei loro monasteri avevano questa caratteristica. I cistercensi reggono il santuario della Consolata fino al 1802 e anche un po' oltre in realtà, però nel 1802 succede che con la soppressione degli ordini monastici da parte di Napoleone il monastero viene abbandonato dai cistercensi. Ci ritornano in realtà per qualche anno dopo che la restaurazione poi rimette le cose come prima, ma nel 1834 lasceranno definitivamente la Consolata. Succederanno vari ordini a reggere questo ex monastero, perché a quel punto lì non ospita più dei monaci, fino a quando poi dal definitivo cambiamento è nel 1871, quando il monastero diventa convitto ecclesiastico. Il convitto ecclesiastico in realtà era un'istituzione che aveva fondato appunto il Guala per la formazione del clero, in realtà ha origine in un'altra chiesa, in San Francesco da Paola, poi nel 1871 si trasferisce alla Consolata. Fino ai giorni nostri praticamente rimane poi convitto ecclesiastico, anche se in realtà ha una funzione diversa, perché adesso in quanto convitto ecclesiastico non ospita più appunto la formazione, comunque non è più dedicato alla formazione dei sacerdoti, ma ospita sacerdoti all'interno di questo convitto e insomma altre funzioni per il clero della diocesi. Le tappe più importanti rispetto a questa storia appunto che si succede negli anni, le tappe architettoniche più importanti le possiamo vedere da queste piantine, che sono piantine in realtà che non sono, tranne alcune, questa per esempio è una piantina un po' immaginaria, nel senso che viene immaginata proprio da un architetto degli anni 30-40, Buscaglioni, che scrive anche il volume sulla Consolata proprio nel 1938, e che in base ai documenti che trova immagina che la chiesa potrebbe essere, la chiesa romanica potrebbe essere di questo tipo, quindi la chiesa del X-XI secolo. In realtà quella che vi faccio vedere è già la chiesa come dopo il 1448, perché praticamente la chiesa romanica in realtà finiva con queste tre campate, mentre dopo il 1448 noi sappiamo che viene aggiunta una campata. Tra l'altro dovete immaginare che la Consolata sorge proprio su quello che era l'angolo esatto nord-ovest della città, quindi qua si trovava il muro romano, qua si trovava il bastione della cittadella, quindi la chiesa, praticamente la facciata era completamente a ridosso del muro. Tant'è che non si poteva entrare, soprattutto dopo l'ampliamento dell'ultima campata, non si poteva entrare dalla facciata principale. Questo succede in tantissime chiese, in realtà non era un'anomalia, ma si entrava proprio dal fianco sud. Infatti Buscaglioni, pur non avendo idea di come fosse la pianta, immagina due ingressi laterali. Quindi in realtà da questa parte le cappelle non esistevano, perché esistevano i due ingressi. Le cappelle erano posizionate tutte sul lato nord, c'erano due piccole cappelline, un altare maggiore e principalmente tre cappelle con l'aggiunta della campata 4. Qua ipotizza che ci fossero delle scale laterali, qua e qua, che potessero salire sul coro. Il coro in realtà, soprattutto nelle chiese romaniche, era sopraelevato rispetto al piano delle navate centrali, quindi si saliva poi dai lati e si arrivava sul coro superiore. Questa in realtà è una supposizione. Recentemente ormai sono 10 anni, qui non è più tanto recentemente, sono stati fatti delle indagini, delle stratigrafie da architetti, un cantiere di indagine, e si è visto che ci sono all'interno di questa parte di Consolata, che poi è stata inglobata in tutte le modificazioni successive, ci sono ancora dei resti di modificazioni architettoniche romaniche, ci sono ancora dei resti di affreschi che potrebbero darci tantissime notizie su come fare veramente una piantina più fedele. Il problema è che si è fatto questo cantiere di indagini, si sono trovati soldi per questo primo passo e poi basta. Non, per ora siamo ancora in stand by, speriamo sempre che si possa andare avanti. C'è la descrizione però delle cappelle della chiesa, e in particolare la descrizione di questa cappella. Questa è la cappella che vede Monsignor Angelo Peruzzi ed è quella dedicata alla Vergine. Quindi voi immaginate questa questa piantina, tenetevela in mente per vedere poi cosa succede in seguito. Cosa succede in seguito? Arriva Guarino Guarini. Guarino Guarini che su indicazione di Giovanna Battista di Savoia Nemours, che è la reggente appunto del Ducato, viene incaricato di creare un progetto per una nuova chiesa che dia più importanza al culto della Vergine. Quindi c'è questa cappella che è molto venerata, si vuole trasformare la chiesa in un santuario quasi. E infatti non c'è ancora il passaggio definitivo a santuario, però il concetto è quello. E Guarini che cosa fa in realtà? Smembra completamente la chiesa, praticamente la distrugge. Infatti nelle fondamenta del santuario si sono trovate proprio stratificazioni di pareti affrescate appoggiate sul pavimento, probabilmente è stata proprio chiusa come un portafoglio, e crea dove c'era la chiesa questa grande aula, esatto, a forma ellittica, su cui si apre questa grande cappella a forma esagonale che diventa proprio essa stessa la cappella solo dedicata alla Vergine. Altre cappelle minori, che a quel punto rispecchiano il ruolo che avevano le altre cappelle anche in confronto a quella della Vergine, vengono collocate ai lati dell'elisse. Come notate da questa pianta, la parte che era dell'altare maggiore del coro, di cui alla fine vi ho parlato, vi ho detto che esiste ancora, viene risparmiata, viene letteralmente inglobata nella costruzione architettonica, ed è per quello che noi adesso possiamo ancora vedere all'interno delle architetture moderne qualcosa di questa antica architettura. Quindi questo è il progetto di Guarini, che in realtà viene iniziato nel 1689, ma viene poi terminato nel 1704, inaugurato nel 1704. Questo è un passaggio intermedio tra quello che abbiamo tra Guarini e quello che in realtà vediamo oggi. C'è solo una piccola modifica che vi faccio notare qua, perché quando si incarica Iuvarra di un nuovo altare sempre dedicato alla Consolata, quindi tra il 1729 e il 1736, Iuvarra non colloca l'altare al centro della cappella, ma decide di sfondare una parte di cappella per collocarvi all'interno l'altare. Quindi fa una piccola modifica architettonica. Il santuario rimane così per circa 150 anni, fino a quando, con il beato alla mano, si decide di fare una trasformazione abbastanza radicale, più che altro per una questione di spazio, di ampliamento del santuario, e quindi si incarica l'architetto Ceffi di fare un nuovo progetto. In realtà l'ampliamento viene detto di Ceffi, ma lui fa solo il progetto, perché litiga subito con il rettore e poi se ne va. E quindi noi abbiamo il suo progetto, ma tutta la parte decorativa e poi di realizzazione verrà affidata a Vandone, che è è in realtà il vero artefice di quello che avverrà dopo, però il progetto obiettivamente di Ceffi. Ceffi cosa fa? Praticamente mantiene la struttura originale, quindi l'ovale, l'esagono e l'ampliamento iuvariano, però aggiunge, un po' imitando lo stile di Guarini se vogliamo, delle ellissi, piccole cappelle ellittiche attorno all'esagono, e due piccole cappelle esagonali, quindi riprende anche lì l'esagono centrale della cappella, a lato del presbiterio. Diciamo che sostanzialmente la struttura rimane la stessa, però viene modificata un po' nella concezione, perché se prima avevamo comunque un andamento proprio verticale in questo senso, adesso l'andamento è un po' meno univoco, ecco, diventa un po' più così confuso anche all'interno del santuario. Ci si può arrivare al presbiterio da varie direzioni, non c'è proprio questa verticalità dall'entrata.
Ma l'apertura ovest c'era già
dei Guarini? Allora, quale? Questa? Questa? No, infatti, guarda, vi faccio vedere proprio questa, che si capisce bene. Allora, al tempo di Guarini, qua siamo nel 1800, però prima di Ceffi, l'apertura era sull'ovale, cioè qua. l'apertura sulla piazza praticamente dà sull'ovale. Con Ceppi in realtà succede questo: si sposta l'altare maggiore da questa posizione a questa posizione e si chiude quindi questa apertura che dà sulla piazza. Si apre questa nuova apertura all'altezza dell'esagono, che invece prima non esisteva, che infatti era qua, però l'esagono era chiuso. Ovviamente l'aspetto attuale anche all'esterno è completamente diverso. Questo è l'aspetto che vedevamo ancora nell'Ottocento e soprattutto si vedeva riprodotta nelle guide di Torino per gli stranieri. Ed è molto interessante perché noi abbiamo una visione della consolata che non abbiamo oggi, cioè dal lato di via della consolata, perché noi adesso la visione della consolata ce l'abbiamo da questo lato, cioè dall'entrata. Però se voi notate, in realtà da questo lato non si poteva vedere la consolata perché c'era il palazzo di fronte che era praticamente attaccato. Ecco, ti ricordi quando hanno...
1842 hanno abbattuto.
Che hanno abbattuto, ok. Ecco perché succede. Sì, poi hanno fatto il bicerino, esatto. Perché questo perché appunto si decide di fare un ingresso più importante. Vedete che qua c'erano le lesene, praticamente non esisteva il pronao, c'erano le lesene praticamente attaccate alla facciata. Si decide di dare più respiro all'ingresso, però per fare questo ci si deve mettere d'accordo con i possessori dei palazzi appunto adiacenti, che danno il permesso proprio di buttare giù una parte di palazzo, di rettificarlo, ed è lì che proprio nascono i negozi che conosciamo adesso, quindi il Bicerin e gli altri negozi. Vedete qua c'è già la statua, la colonna, quindi siamo post 1838, prima del 1850, 40, 50. Questa invece è la consolata come la vediamo adesso. Vediamo appunto l'ingresso è stato spostato, non è più qua sull'ovale, ma si trova in corrispondenza di questi cupolini. Vedete che i cupolini vanno a sormontare quelle cappelle che sono nuove di fine, sì, insomma, sono dell'ampliamento Ceppi, però si mimetizzano con la cupola originale del Seicento, che è quella del Guarini. Quindi è anche un intervento che comunque non va a stravolgere, ma va a mimetizzarsi all'interno. E qua arriviamo insomma all'argomento che trattiamo oggi, che è proprio cosa succede nel Settecento. Fondamentalmente la chiesa abbiamo visto che rimane quella fino all'intervento di Guarini, e una volta che Guarini fornisce il progetto, prima di realizzarlo ci vogliono degli anni, quindi dal 1689 fino al 1704 che viene inaugurata. La chiesa appunto viene inaugurata nel 1704 perché è una data simbolica. Per la consolata il 1104 è una data importante perché è la data che secondo la tradizione vuole che sia stata ritrovata l'immagine da parte del cieco di Brianson, proprio l'immagine della Madonna col bambino. Quindi ogni volta che c'è un evento importante, ogni 100 anni, si sceglie di far cadere quella data nel 1604, 1704, eccetera. Quindi nel 1704 si inaugura il nuovo santuario, ma questo nuovo santuario in realtà è un santuario spoglio, se vogliamo, nel senso che Guarini fa la progettazione soprattutto dei marmi, ma poi è una chiesa che è da decorare, perché è una chiesa assolutamente nuova, e questa decorazione avviene tutta nel corso del Settecento, e sono proprio i monaci cistercensi che si occupano della decorazione di tutta la chiesa. E questa è una cosa appunto interessante, perché in realtà noi conosciamo la chiesa antica e anche questa ipotesi che viene fatta dal Buscaglioni della Piantina grazie a una testimonianza giurata di due signori che una volta che hanno abbattuto la chiesa e che hanno costruito quella di Guarini fanno per testimoniare di com'era la chiesa precedente, e quindi davanti al notaio loro testimoniano che la chiesa antica era fatta a tre navate, che c'erano le cappelle, che si entrava da, appunto dal lato sud, eccetera eccetera, e testimoniano che nella precedente chiesa c'era una particolare mattonella che più o meno viene indicata in quel luogo lì, dove la gente andava, piangeva e baciava questa mattonella in ricordo di un'antica cappella dedicata alla Consolata. Questo è quello che dice la dichiarazione giurata. Poi in realtà questo si mischia un po' con la tradizione del cerco di Brianson, del ritrovamento dell'immagine, eccetera. Nel 1705 esce anche la prima storia della Consolata, quindi insomma fanno, come a noi adesso, insomma un po' un'attività di marketing se vogliamo, che all'inaugurazione della chiesa fanno anche uscire la prima storia della Consolata. E quindi nel 1705 esce l'storica notizia della miracolosa immagine della Madonna Santissima della Consolata a opera di Vittorio Medeo, dell'Arcour, e vabbè ovviamente ecco di Domenico Arcour, l'autore questo qua, in luce dal morto reverendo padre Domenico Arcour, e poi ovviamente sotto i fortunati auspici dell'Altezza Serenissima Vittorio Amedeo, e questo, di questo se ne conservano diverse copie appunto proprio all'interno della Consolata. 1706, assedio di Torino, proiettile che conosciamo tutti con la data sbagliata, ho scritto 1704, e va bene. 1714 finalmente la Consolata patrona, insomma l'anno scorso c'è stato il 300 anni dalla Consolata. Questo è uno dei primi dipinti che si conoscono all'interno della Consolata del Settecento proprio. Ne sappiamo la data perché 1714, qua vediamo il corpo decurionale della città, cioè il comune che elegge la Consolata patrona. Noi sappiamo che questo avviene nel 1714, quindi questo quadro è certamente del 1714. E poi il cantiere Consolata, cioè cosa succede a questo punto? Bisogna decorare questa chiesa. E i monaci chi chiamano? Chiamano proprio quell'internazionale accademica di cui abbiamo parlato prima, che è praticamente al servizio dei re di Savoia. Esatto, quello che dicevamo. Uno dei primi, in realtà, allora dobbiamo immaginarci che ovviamente le possibilità di un re non erano quelle, nonostante fosse un monastero molto ricco, però diciamo dei padri cistercensi, quindi utilizzano anche molto dei pittori locali. Uno dei pittori che utilizzano principalmente è un pittore torinese in particolare, che viveva in una casa proprio di proprietà dei padri cistercensi, che è Felice Cervetti, che sfruttano praticamente tantissimo in questi anni proprio per decorare cappelle, per pali d'altare, eccetera, ma proprio io immagino per una questione economica. Nonostante questo vengono chiamati pittori di levatura, come per esempio Giovanni Battista Crosato, che lavora anche a Villa della Regina, che lavora anche a Palazzo Madama, viene chiamate anche Alberoni, che è un altro veneto, vengono chiamati i quadraturisti, viene chiamato il quadraturista Felice Biella, quindi vengono chiamati proprio i pittori che facevano parte di quell'internazionale accademica che caratterizzava Torino in quegli anni. Uno dei primi interventi, una delle prime cappelle che vengono decorate già all'inizio del Settecento è la Cappella Morozzo. Scusate, ho sbagliato, che è di là. Non è questa, guardate questa freccia, ma subito. Brava, me l'ho fatto per vedere se l'avete preparata.
E sì, perché poi toccava poi.
Ecco, infatti. È però lì 800, che è questa in realtà. Allora, la Cappella Morozzo, che è oggi dedicata a Cafasso, quindi nel circa 1925, dedicata a Cafasso, prima in realtà dedicata al crocifisso, viene chiamata Cappella Morozzo perché conserva all'interno due busti di esponenti della famiglia Morozzo, però in realtà era la cappella dedicata al crocifisso. E infatti qua vedete il quadro attuale con rappresentato San Giuseppe Cafasso, e di fianco vedete il quadro precedente che si trovava prima, che poi è stato spostato dopo appunto la dedicazione della cappella Cafasso, che rappresentava la crocifissione con la Maddalena del Moncalvo e che adesso si trova nel Salone dei Vescovi del convitto ecclesiastico. Ma cosa interessa a noi è l'altare, ovviamente, che vedete, bellissimo anche questo, probabilmente di fattura settecentesca, la decorazione della volta, che è una discesa al limbo e che viene attribuito da Cristina Mossetti a una famiglia di frescanti piemontesi, cioè i fratelli Pozzi, da non confondere con Andrea Pozzo, che decorano per esempio le sale di Palazzo Barolo, anche tra le molte cose che fanno, e i due busti, appunto con marmi tipici del Settecento, dei fratelli Morozzo, che sono due, appunto, uno dei quali diventa anche abate, abate anche del monastero, quindi due personaggi molto importanti per la Torino dell'epoca, che non a caso scelgono proprio di farsi ritrarre e di farsi collocare in una delle cappelle più prestigiose della città. I lavori continuano ovviamente, si decide di far fare un nuovo altare e viene commissionato proprio a Iubarra il nuovo altare maggiore. Ovviamente adesso non vi sto a parlare tutta la storia dell'altare, se no faremo un'altra relazione, però questo per dirvi che comunque la chiesa man mano sta assumendo l'aspetto che conosciamo oggi. E vedete che qua siamo appunto già nel terzo decennio del Settecento, i colori anche dell'altare rispetto per esempio alla cappella Morozzo si sono molto schiariti. Se prima era una prevalenza di nero, qua abbiamo una prevalenza di colori chiari, proprio per di rosa, di gialli, proprio perché anche nello stile della decorazione delle chiese il gusto che dal barocco si sta portando verso il barocchetto, il rococò, si sente, è sensibile. Ecco, questo è quello che dicevamo prima, vediamo che l'altare è proprio collocato in quello sfondato e questa è una visione. Ecco, un appunto, tutti i marmi che invece vedete, che del pavimento, tutti i marmi che vediamo adesso, che in realtà contraddistinguono, se vogliamo, anche la consolata, la rendono bella, la rendono così ricca, in realtà sono tutti i marmi che vengono messi tra l'Otto e il Novecento, quindi è tutta una decorazione neobarocca che però non ha niente a che fare con la decorazione del Settecento, anche se ne imitano lo stile. Una cosa molto importante che viene fatta tra il 1730 e il 1736, a parte il chiostro, che però non abbiamo toccato perché comunque non riguarda, tra virgolette, la pittura, che è il tema di oggi, sono le sacrestie. Le sacrestie della Consolata sono un vero gioiello, cioè sono molto grandi, in realtà sono sei ambienti. Allora qua ho messo queste due fasce perché in realtà mi interessava far vedere com'era la struttura del tempo, dove sono le sacrestie e il fatto che non fossero comunicanti con, mentre adesso si può passare tra le sacrestie e la chiesa, un tempo non erano comunicanti. C'era un cortile più o meno qua, quindi i monaci dovevano uscire, oppure si poteva passare dall'interno, quindi da questa parte qua. Le sacrestie erano fatte proprio da sei ambienti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corridoio del crocifisso, la sacrestia, la sacrestia della Romagna e la sacrestia minore. Sei ambienti tutti riccamente decorati nel Settecento. Questo è il corridoio del crocifisso, viene così chiamato perché proprio questo crocifisso lo contraddistingue ed è probabilmente opera di uno scultore del Settecento, potrebbe essere Plura, non si sa bene, però sono molto, molto belle le quattro sopraporte che si trovano, con le cornici che sono autentiche, proprio dorate e dipinte, e che riportano a dei temi tipici di quel monastero, quindi la successione dei Benedettini e dei Cistercensi. Infatti abbiamo due sopraporte, quelle del Guala, che rappresentano due esponenti dell'ordine cistercense. Questo è San Malachia, che preannuncia la venuta di Santa Chiara e di San Francesco, e questa è Santa Giuliana, una santa che è molto vicina all'ordine cistercense, e sono di Pietro Francesco Guala. E queste due porte, che sono esattamente due di qua e due di qua, sono sempre di Felice Cervetti, che rappresentano due scene legate all'ordine benedettino. Infatti là vediamo per esempio un benedettino nero che tiene un diciamo un sinodo, e qua invece la battaglia di Lepanto. Noi sappiamo che questo quest'uomo che è Marcantonio Colonna, che dona questo stendardo al Papa per la vittoria di Lepanto, diventa poi monaco benedettino, quindi sono legati proprio all'ordine benedettino. Questo per ricordare le origini del monastero e gli attuali, quelli che reggono attualmente il monastero. La Sacrestia Maggiore invece è completamente dedicata ai cistercensi, proprio il tripudio dell'ordine cistercense. Questa ve l'ho messa perché è una foto dell'epoca, del 1932, si vedono ancora, tra l'altro questa foto per me è fondamentale, però non so, si vedono questi quadri, vengono descritti 6 o 8 quadri con tutti i personaggi dell'ordine cistercense, che però ahimè non ci sono più, quindi... Questa è l'unica testimonianza che abbiamo ancora fotografica di questi quadri, che non si sa bene. Infatti vedete, questa è la sacrestia grande prima dei restauri del 2007. Vedete la ricchezza dell'intaglio ligneo, cioè questo invece è uno dei due quadri che, se vedete, sono sovrapposti ai due grandi armadioni. Gli armadi sono già testimoniati nel 600, tutta l'altra decorazione, sopraporte, la volta, a parte il pavimento che è sempre di fine 900, tutta la boiserie, tutti i dipinti sono di questo periodo, cioè dal 1730 al 1736. Queste sono due scene sempre della vita di San Bernardo, Cristo che si stacca la croce, abbraccia San Bernardo del Guala, e invece la Lactatio di San Bernardo, cioè la Madonna che appunto estrae il seno e dà il suo latte a San Bernardo di Felice Cervetti. Queste anche sono state restaurate nel 2007, e qua ci sono 4 sopraporta, anche queste di un pittore locale di cui si sa pochissimo, che è un certo Tana, che rappresenta nei 4 vali delle sopraporte storie di San Francesco, San Bernardo, compresa la morte appunto di San Bernardo. E questa è la volta bellissima con la gloria di San Bernardo al centro, prima del restauro e dopo il restauro. Vedete anche la differenza. Tra l'altro un lavoro molto importante che hanno fatto i restauratori su questa volta è stato riportare proprio gli stucchi alla cromia originale settecentesca. Nell'Ottocento si tendeva a fare tutto dello stesso colore e adorare moltissimo tutte le parti. Nell'Ottocento è proprio tipico l'uso dell'oro, piaceva molto, e invece i restauratori sono riusciti a trovare proprio delle cromie molto differenti tra quello che era per esempio il grigino, il giallino più chiaro, il giallino più scuro, e l'uso dell'oro relativamente modesto. In realtà è stato mantenuto, ma perché non aveva senso andare a scrostare l'oro dove era stato messo. Qua vediamo San Bernardo in gloria. Finiamo magari le sacrestie, poi facciamo, va bene? Le due retrosacrestie sono due piccole sacrestie che in realtà vengono definite dagli inventari come un luogo dove nei momenti di grande affluenza e di cerimonie che richiedevano molti sacerdoti, venivano fatti cambiare i prelati più importanti, quasi come uno spogliatoio privato, ecco, mentre gli altri venivano fatti cambiare nella sacrestia maggiore. Sono due retrosacrestie che mantengono i due armadi originali, sempre con decorazioni pittoriche nelle cimase, e poi in realtà avevano delle bellissimi affreschi nelle volte di Giovanni Battista Crosato, questo importante pittore del Settecento veneto, che purtroppo, anche se noi adesso andiamo e vediamo queste raffigurazioni, non possiamo più vedere nella loro bellezza originaria, perché quando negli anni 40 una bomba cadde sul convitto, fece praticamente sgretolare un po' gli affreschi. E quelli che vediamo ora,
come si chiamava, Giovanni Battista
Crosato,
okay,
e quelli che vediamo noi sono in realtà dei rifacimenti degli anni 50 di un restauratore, pittore, perché una volta si andava un po' più pesante rispetto ad adesso, quindi si rifaceva più facilmente, che si chiama Gilardi e che riproduce praticamente il crosato, non con la stessa bravura. Oltretutto i recenti restauri del 2003-2004 sono stati dati a, diciamo, è stato fatto un restauro un po' maldestro, quindi si è ripreso la pittura degli anni 50 malamente, quindi quello che era il crosato che noi vediamo qua documentato da delle foto ante anni 40 non è più quello che si vede adesso. Questa è l'altra piccola sacrestia con un Padre Eterno del Moncalvo e due paesaggi sempre del Settecento, e questo era il dipinto originario di Moncalvo, scusate, di Crosato, sulla volta dell'altra piccola sacrestia. E poi abbiamo altre due sacrestie che in realtà adesso sono, diventano una sacrestia unica. In origine c'era, qua c'è ancora il muro, ma qua c'erano due cancellati, quindi venivano viste proprio come due sacrestie che venivano usate per depositare le suppellettili negli armadi a muro, quindi venivano utilizzate un po' come depositi, e che vedete, adesso non c'è più la cancellata, praticamente qua c'era una cancellata che divideva questa parte da quella, e che erano anche decorati a stucco, bellissimi, con dello stuccatore Papa, e sulle volte anche affreschi di crosato. Allora, per il centro di questa volta, in realtà il bombardamento degli anni 40 ha praticamente proprio fatto crollare il, non il soffitto, ma ha praticamente sgretolato l'affresco che si trovava, che era una glorificazione anche lì di San Bernardo. Allora si è optato per fare proprio un dipinto ex novo, quindi Gilardi negli anni 50 viene incaricato di fare questa gloria del Cafasso. Quindi questo è proprio un dipinto anni 50 che non cerca di falsificare, ecco, quello che è. Invece nell'altra piccola sacrestia che abbiamo detto parallela viene detta del lavamani, perché si trova questo bellissimo lavamani. Sulle volte c'è lo stesso discorso per le altre due piccole, cioè ci sono dei putti che originariamente erano del crosato, però che è del crosato. Ecco, questi sono quelli originali e sono completamente diversi da quelli che, insomma, un occhio un po' attento si rende conto che sono leggermente diversi da quelli che possiamo vedere oggi. Magari le volte... facciamo ancora le volte? E poi teniamo per ultimo le carte, facciamo... Ah, ok. Poi queste, diciamo, le sacrestie, uno degli interventi più sostanziosi, ma ovviamente anche la decorazione pittorica delle volte. Abbiamo tre volte nel santuario, ovviamente la volta dell'ovale, la volta dell'esagono e la volta dello sfondato liuvariano. In realtà non sono molto chiare le datazioni, ci possiamo aiutare grazie a questi inventari che abbiamo recuperato, che sono conservati all'archivio di Stato, inventari che i monaci cistercensi mandavano ogni 6 anni alla loro casa madre, che si trovava a Fiorenzuola, vicino a Roma, e scrivevano in modo molto dettagliato che cosa nel sessenio che era appena passato avevano realizzato all'interno del santuario. Poi c'è tutta una parte anche dei terreni che avevano comprato, tutta una parte sulle possedimenti. Ovviamente a noi quello che interessava di più era proprio gli interventi appunto architettonici o decorativi. In particolare l'inventario tra il 42 e il 48 ci parla della volta realizzata, cioè della decorazione pittorica realizzata nella volta dell'esagono, che è quella di Giovanni Battista Crosato, che purtroppo, nonostante il fatto che sia stata restaurata da poco meno di 10 anni, in realtà anche adesso, se noi andiamo, accendiamo tutte le luci, è sempre in uno stato abbastanza, probabilmente per il fumo, lo smog, però è difficilmente leggibile. Ci sono delle bellissime foto, tipo queste, che sono dell'inizio del Novecento, sono proprio su lastre, e lì si vede molto bene che cosa viene rappresentato, se no sono veramente di difficile lettura. In realtà rappresentano qua delle architetture, delle finte architetture che sono sempre realizzate da questo Felice Biella di origine emiliana. Nei medaglioni poi ci sono angeli, musicanti, festanti, e nei medaglioni vengono rappresentate proprio scene della vita della Vergine, proprio in relazione al fatto che il santuario è dedicato alla Vergine. In questo caso abbiamo l'Annunciazione, questo per esempio è la presentazione di Maria al Tempio, qua abbiamo la nascita della Vergine, mi sembra, qua abbiamo, no, forse questa è la nascita della Vergine, hanno anche scritto la Visitazione, poi ce ne sono ancora due, ma no, perché sono sei lati, ovviamente un esagono, ma non ve l'ho rappresentato. Qua invece sul cornicione dell'esagono, sempre tra il 1742 e il 1748, viene incaricato Felice Cervetti, che ritroviamo il Fedelissimo, di fare sei dipinti che rappresentano le storie del cieco di Brianson. Questo in particolare rappresenta una dei sei episodi, cioè lui che racconta ai fratelli di aver sognato questa immagine a Torino e che vuole intraprendere il viaggio verso la Val di Susa. Questa invece è la seconda volta che viene decorata, la volta dell'ovale di Sant'Andrea, come la vediamo oggi, che non è assolutamente come era in origine. In realtà noi oggi vediamo solo la parte centrale, questa, che ci dà una minima parte di come poteva essere nel Settecento. Tutta questa ricostruzione, che è in legno dipinto, quindi questa decorazione lignea architettonica, viene fatta dopo il 1861, quando scoppia un incendio che parte dalla cantoria, che è qua dove c'è l'organo, distrugge l'organo e distrugge parte proprio degli affreschi della volta. Quindi viene mantenuto solo la parte centrale, che appunto è di Alberoni e che rappresenta proprio il trionfo di Maria Assunta, di Bortoloni, scusate, Mattia Bortoloni, che è sempre un Veneto. Tutte le quadrature di Felice Biella, anche in questo caso, non come purtroppo, come fortunatamente nell'esagono, si sono conservate, qua invece sono andate perdute. L'ultima, questo era per darvi un'idea di come poteva essere, questo è Vicoforte. In realtà è interessante anche la similitudine, nel senso che Mattia Bortoloni si specializza un po' su queste forme oblunghe, cioè ellittiche, perché noi sappiamo che il santuario di Vicoforte è una forma ellittica. Lui e Felice Biella decorano tutta la volta di Vicoforte, e qua sono i sei anni precedenti, quindi viene chiamato forse proprio perché a quel punto è un pittore molto famoso, e ci dà un po' l'idea di questo, di questa proprio aericità, no? Di questa leggerezza di questa volta, dove sembra che volino queste immagini molto liberamente, in modo quasi andando in alcuni punti a corrodere l'architettura, insomma è veramente una bellissima immagine. E probabilmente, ve l'ho messa come suggestione, la volta della Consolata poteva essere qualcosa di simile, insomma, prima dell'incendio del 1861. Questa è la volta del Cupolino, invece quella dove abbiamo visto che c'era l'altare di Iubarra. Anche questo purtroppo ha una storia un po' travagliata, perché il Cupolino in origine non era forato come lo vediamo adesso. Qua, insomma, l'immagine un po' più piacevole. Dipinta da Gagliari, Bernardino Gagliari, che era lo scenografo appunto dei Savoia, quindi una famiglia molto importante di scenografi. Invece infatti vediamo molto la leggerezza anche di queste decorazioni, però purtroppo anche questa decorazione è stata deturpata da quest'occhio centrale che viene aggiunto all'inizio del Novecento proprio per illuminare maggiormente l'altare, quando i grandi finestroni ai lati vengono tamponati dalle due cappelle che avevamo viste. Quindi l'altare rimane molto scuro, diciamo, poca luce arriva a illuminare l'altare, e si decide allora di forare il cupolino con, questo l'avevo già forse raccontato in una visita guidata, in effetti con grande sdegno della soprintendenza, che non vuole che venga fatto un'azione di questo genere, perché si va a rovinare proprio un affresco del Settecento. Però proprio per motivazioni di illuminazione, di dare risalto all'altare che è così importante, alla fine la soprintendenza concede di fare questa apertura, e purtroppo una buona parte dell'affresco di Gagliari viene rovinata.